El llamado movimiento bolivariano ha surgito,
Il
pues,
movimento
inizialmente con
bolivariano
una
nasce da
logica
un'ideologia militarista. Il
perché
suo ideologo principale fu l'argentino Norberto Ceresoli, autore del libro El oráculo del guerrero, che Chavez ha sempre considerato un testo fondamentale della sua linea. E l'oraculo del guerrero è un testo redatto in ambienti militari che punta sul militarismo come forma di governo. Chavez non fece altro che mescolare i discorsi militaristi per farli calzare sulla sinistra autoritaria, da sempre molto forte in Venezuela. Una sinistra autoritaria dai tratti marcatamente militaristi che all'epoca della dittatura si schierò a favore della lotta armata e che riteneva che il problema della presa del potere fosse fondamentalmente un problema di tecnica militare. Queste influenze autoritarie confluirono nel chavismo, che si sviluppa negli anni 90, quando il paese stava attraversando una crisi economica fortissima, pari solo a quella che si sta vivendo adesso. C'era molta rassegnazione nei confronti della politica e del sistema partitico, in particolare nei confronti del partito di ispirazione socialdemocratica Acción Democrática e del COPEI, la Democrazia Cristiana Venezuelana. Questi partiti avevano dominato la scena per molto tempo, finché la prosperità dovuta al petrolio permise loro di avere una solida base di consenso. Ma quando con la crisi petrolifera degli anni 90 gli introiti del petrolio incominciarono a diminuire e il tenore di vita generale cominciò a peggiorare, le cose cambiarono e cominciarono ad apparire i tarli della corruzione e dell'inefficienza.
El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye.
Questo permise il successo di Chavez, nonostante il fallimento del golpe del 1992, il quale non gli alienò le simpatie della popolazione. Anzi, sembrava che il suo discorso potesse essere realmente alternativo rispetto ai partiti dell'epoca. E fu allora che iniziò ad avvicinarsi alla sinistra autoritaria, che benché fino a quel momento non arrivasse a rappresentare più del 10-12% dell'elettorato, gli fornì una certa base e la narrazione con le quali poi arrivò al potere. Quando giunse al potere, cominciarono i discorsi sulla necessità di modificare la Costituzione. La precedente era del 1958 ed era espressione del sistema partitico di cui abbiamo parlato. La nuova Costituzione ebbe certo nuove caratteristiche, ma non rappresentò alcun cambiamento drammatico. Si trattava di un mero aggiornamento del dominio capitalistico in Venezuela. Benché sul piano dei discorsi Chavez parlasse in termini molto radicali, nella pratica non si differenziava molto dai governanti precedenti. Su questo aspetto vale la pena di citare la dichiarazione di un ambasciatore statunitense nel 2001 che ai chavisti non piace ricordare. Non bisogna giudicare Chavez per quello che dice, ma per quello che fa. E quello che faceva era rispettare il ruolo di fornitore di petrolio per gli Stati Uniti, pagare il debito e stare attento agli interessi delle grandi imprese. Questo nonostante i suoi discorsi molto feroci nei confronti del capitalismo, come in quello famoso pronunciato alle Nazioni Unite, che tutti ricordano ed ebbe molta eco anche in Europa. È così che iniziarono a costituirsi le basi del regime autoritario e militarista. Da questo punto di vista, Maduro è la continuazione esatta di Chavez, vale a dire militarismo e statalismo, accompagnati però ora dall'incapacità assoluta di far fronte alle necessità collettive minime, quelle di cui normalmente si ritiene uno Stato capitalista debba farsi carico, come la sanità o la scuola. In questo momento ci troviamo in una situazione di terribile regressione e non solo rispetto alla storia venezuelana, ma anche rispetto al resto dell'America Latina. Si comincia a vedere il degrado di tutte le funzioni pubbliche dello Stato, fatta eccezione per quelle legate al controllo politico, all'esercizio della violenza e alla repressione di qualsiasi dissidenza. Qui non è che i treni non arrivino in orario, è che proprio non ci sono. Vicino a casa mia c'è un enorme cantiere di stazione ferroviaria che avrebbe dovuto essere completato 8 anni fa e i lavori sono paralizzati da allora.
Perdono, pero nunca olvido, oye. Vamos caminando.
del capitalismo venezolano, es que es un capitalismo rentista.
La principale caratteristica del capitalismo venezuelano è la rendita. Fino agli anni 20 del Novecento, l'economia venezuelana non era che una sorta di capitalismo semifeudale, un'economia di latifondo. A partire dagli anni 20 iniziò in grande scala lo sfruttamento del petrolio. E fino agli anni 60 il Venezuela fu il primo esportatore mondiale di petrolio. Bisogna aver chiaro che, seguendo l'eredità del colonialismo spagnolo, lo Stato qui esercita il controllo sul sottosuolo e quindi è lo Stato a godere della rendita e a dare concessioni per sfruttare il petrolio.
El Estado cobra una renta a esos a quienes le cedió la concesión para explotar eso. Durante mucho tiempo esa
renta. Le grandi multinazionali che godettero di queste concessioni fino al 1976 controllarono completamente l'economia venezuelana.
Insisto in questo, a 1976.
In quell'anno il petrolio fu statalizzato e quindi non fu Chavez a fare questo. Quando Chavez arriva al potere, lo Stato aveva già il controllo del petrolio, ma con un'efficienza relativa. C'è però un proverbio in Venezuela che vale la pena di ricordare. Il miglior affare del mondo è sfruttare il petrolio efficientemente. Il secondo è sfruttarlo in maniera inefficiente. In ogni modo arriva un sacco di soldi.
In alza eso da demasiado dinero.
Movimiento redondo. Un poquito de tequila con sal para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar.
Era relativamente sencillo.
Fino a pochi anni fa lo sfruttamento del petrolio non poneva grossi problemi.
Pegado al muslo bendito, los que huelen a meado de viejito, a esos son los que yo resucito y les devuelvo el apetito con un poquito de pornografía. Mujer, tú eres toda una geometría. Tú tienes el pudín como me gusta, estirado con estrías como de repostería, con la falda corta.
Il governo venezuelano prese posizione contro il fracking quando gli Stati Uniti avevano iniziato a usarlo, col risultato di ridurre di molto il loro interesse sul petrolio venezuelano. Gli esperti dicono che nei prossimi 15-20 anni gli Stati Uniti potranno coprire la propria necessità petrolifera proprio grazie al fracking. E così il cliente principale del petrolio venezuelano ha ridotto molto la propria domanda e il governo ha dovuto rivolgersi a nuovi mercati come a quello cinese. Ma la Cina fa gli affari come il mercante di Venezia e chiede un'oncia di sangue e uno di carne, vale a dire imponendo condizioni molto peggiori. Da qualche anno la Cina rappresenta la seconda potenza capitalistica in America Latina, la prima in alcuni paesi. Qui in Venezuela è penetrata con molta forza. Non voglio dire che il capitale statunitense stia uscendo dalla scena. Alcune imprese sono uscite, ma altre sono entrate. Ad esempio l'impresa petrolifera Texaco, che prima di Chavez aveva scarsa presenza in Venezuela, ha avuto un'impennata di investimenti da che Chavez salì al potere. C'è addirittura una dichiarazione del presidente di Texaco in cui chiede di votare per Chavez. Capite? Il presidente di Chevron, Texaco, che faceva campagna elettorale per Chavez. All'epoca di Chavez il Parlamento prese risoluzioni molto forti contro la Texaco in Ecuador, cioè in un altro paese in cui faceva le stesse cose che in Venezuela. Inoltre, petrolio a parte, c'è il tema del grande bacino minerario dell'Orinoco. Con la crisi del petrolio si stanno dirottando molti interessi sulle risorse e sulle attività minerarie, specialmente oro, e le condizioni che si stanno offrendo alle imprese cinesi per l'estrazione dell'oro e del coltan sono estremamente favorevoli. Lo Stato venezuelano sta calando le braghe per offrire le migliori condizioni al capitale transnazionale per lo sfruttamento dell'oro, del coltan, della bauxite e anche del ferro. La cosiddetta rivoluzione bolivariana è stata solo una rivoluzione a parole e il chavismo una rivoluzione dello spettacolo.
Montata
per prima cosa bisogna dire che Chavez si trovò a governare in un'epoca d'oro per l'economia venezuelana. Nei 15 anni in cui fu al potere, il governo poté contare su più risorse di quelle che poterono utilizzare tutti i governi, dal primo governatore spagnolo fino agli anni 90, messi insieme. Un ammontare incredibile di risorse. Quindi, in primo luogo, un florido panorama economico. In secondo luogo, ovviamente, l'appoggio dei militari, un altro grande tratto distintivo del chavismo. Il tutto ben oliato dalla solita corruzione. Poi bisogna ricordare che dopo il tentato golpe del 2002 ci furono molte purghe nell'esercito, il quale, nonostante la narrazione governativa, non ha nulla a che fare con l'immagine dell'esercito socialista che ci vogliono propinare. Molti alti ufficiali venezuelani hanno conti all'estero, dove poi si ritirano per godere della loro pensione. L'ex ammiraglio capo della Marina venezuelana vive ora in Florida, come miliardario a capo di molte imprese, ed era uno di quelli che parlava di socialismo e anticapitalismo, e sicuramente non è l'unico caso.
De antiimperialismo, de anticapitalismo, ahora está viviendo pues como un capitalista con toda la de la ley en el sur de Florida. Y no es el único caso, no es la única.
La semplificazione secondo la quale ci sarebbe una sinistra pro Maduro e una destra imperialista all'opposizione non ha nulla a che vedere con la realtà. Qui in Venezuela sta avendo luogo una ribellione popolare che i gruppi politici, come ovvio, cercano di canalizzare e cavalcare. La resistenza al governo include molte forze eterogenee e sicuramente ci sono forze capitaliste di destra, ma ci sono forze di destra anche dalla parte del governo. Ad esempio, Gustavo Cisnero, uno degli uomini più ricchi del mondo secondo la rivista Forbes, è associato chiaramente con il governo di Maduro. Recentemente le sue imprese hanno ricevuto i permessi di estrazione delle miniere dell'Orinoco e da poco si sta interessando anche al petrolio. Cisnero in un certo momento fu contrario al chavismo, ma poco dopo capì che questa posizione non era conveniente per i suoi affari e rinegoziò. Ci fu una riunione fra lui e Chavez e il mediatore fu niente poco di meno che Jimmy Carter. Quindi capite che parlare delle oligarchie all'opposizione è una menzogna.
Il mediatore fu nada meno che Jimmy Carter. Vino Jimmy Carter a Venezuela a servir de mediador en la República. Entonces eso de decir, ¿no?, que los capitalistas, la oligarquía, es una mentira gigantesca.
Esiste innanzitutto quella che chiamiamo la borghesia bolivariana, fasce borghesi e di funzionari che si sono arricchite enormemente all'ombra del chavismo. Questa è la destra che sta all'interno del campo chavista. Poi c'è un'altra destra all'opposizione, ma anche lì le cose sono più complesse. Si considera ad esempio la figura di Lorenzo Mendoza, che da sempre ha avuto un rapporto di odio e amore con il chavismo. Mendoza è il secondo venezuelano più ricco e nonostante il governo sia arrivato in passato ad affiggere manifesti contro di lui, lo si è visto poi a Miraflor a siglare patti con Chavez. Nonostante gli attacchi mediatici verso di lui, i suoi interessi non sono mai stati toccati. Dalla parte del chavismo ci sono ovviamente i militari, specialmente gli ufficiali superiori più legati al governo, quelli che adesso devono andare in pensione. Tutti questi personaggi hanno visto innalzarsi il loro livello di vita contemporaneamente alla caduta verticale della ricchezza generale della popolazione. L'appoggio popolare a Chavez è andato scemando insieme al livello di vita della popolazione ed è piuttosto chiaro che la grande maggioranza dei partecipanti alle oceaniche manifestazioni del chavismo sono lì soltanto perché obbligati. Se tu lavori per lo Stato o sei un funzionario di basso rango, se non vai a quelle manifestazioni vieni licenziato. Ci sono le liste dei partecipanti. Il massimo lo abbiamo avuto con il funerale di Chavez, con quelle manifestazioni immense, e fu per sfruttare quel clima che il governo chiamò il prima possibile alle elezioni. Si pensava che dopo una simile dimostrazione di forza la vittoria sarebbe stata immensa, e invece fu di misura, anzi per pochissimo non le persero. Non voglio dire che da un giorno all'altro i settori popolari si sono convertiti da chavisti sfegatati ad anti-chavisti, ma è chiaro ormai che se si guarda la composizione di classe delle manifestazioni dell'opposizione negli ultimi 5 o 6 anni, all'inizio tu potevi vedere una chiara composizione di strati piccolo borghesi o comunque di persone benestanti. Ora non è più così. La composizione è molto più eterogenea sia per il linguaggio che per gli slogan e sono manifestazioni che scendono in strada in continuazione. continuazione, anche se si sta scatenando la repressione più dura che si sia mai vista. Un paio di settimane fa una manifestazione nei quartieri popolari di Caracas è stata repressa a spari, con proiettili veri, non di gomma. Si parla molto della guerra economica che la borghesia starebbe facendo contro Maduro, ma l'unica guerra economica è quella che si sta facendo contro il popolo venezuelano, che versa oggi in condizioni davvero critiche e quindi è costretto a protestare e ad agire. Se ci sono stati innumerevoli saccheggi a Caracas è semplicemente perché la gente non ha di che mangiare. La diceria vuole che ci siano gruppi paramilitari all'interno dell'opposizione, ma ancora una volta questo è un accecamento retorico. Ci sono gruppi di guerriglieri e milizie armate, ma i paramilitari, per loro stessa definizione, sono legati allo Stato. Ci sono molte testimonianze della presenza attiva di questi gruppi nella repressione delle proteste.
Y son paramilitares, son ligados al Estado. Clara evidencia hay testimonio fotográfico.
È il governo che alimenta a fini giornalistici le voci di progetti per uccidere Maduro o altri funzionari, ma senza nessuna prova. Sono solo tecniche giornalistiche per legittimare la repressione che è sempre più dura.
Padre comandante e amico.
Molti dei gruppi paramilitari che coadiuvano la repressione oggi sono l'evoluzione di alcuni gruppi armati di sinistra che facevano lotta armata fino agli anni Ottanta e che poi si sono trasformati in piccoli trafficanti, pronti a farsi utilizzare come forze parapoliziesche più che paramilitari e ad aiutare il governo nel suo compito. Sono un po' la bassa manovalanza del chavismo e della sua polizia.
Con amor siempre se paga. No se volviste las ganas de ser feliz. La 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 la. Vives en mí y en cada rostro que sueña por defender la vida.